fatto che in molti casi c'è una sindacalizzazione degli immigrati, sì, perfino superiore a quella dei lavoratori italiani.
Sì.
Questo dimostra, contrariamente a tutte le accuse che vengono fatte agli lavoratori immigrati di essere dei concorrenti sleali, no? Nei confronti dei lavoratori italiani, che c'è una spinta nei lavoratori immigrati a migliorare la propria condizione e a rivolgersi ai sindacati per ottenere questo miglioramento. In un primo momento, soprattutto nei primi anni 90, sì, la richiesta ai sindacati riguardava le procedure di regolarizzazione, perché i sindacati si erano attrezzati, soprattutto la CGIL e la CISL, si erano attrezzati piuttosto bene per favorire regolarizzazioni, ricongiungimenti familiari, eccetera. In un secondo momento, invece, i lavoratori immigrati si sono rivolti ai maggiori sindacati, però molto istituzionali, si sono rivolti a questi sindacati in quanto lavoratori. Io ho distinto una prima fase in cui si sono rivolti agli immigrati, ai sindacati in quanto immigrati. In una seconda fase, che dura tuttora, si sono rivolti e si rivolgono ai sindacati in quanto lavoratori, per ottenere un miglioramento della propria condizione. Attualmente CGIL e CISL e UIL vantano 1 milione di iscritti tra i lavoratori immigrati. Però, ecco, qui il problema è non la spinta dei lavoratori immigrati, ma la politica dei tre sindacati, cioè di CGIL, CISL e UIL. Perché questa politica è una politica che non sta assolutamente rispondendo alle aspettative. Perché se noi... Pronto?
Sì, prego, dottore.
Ecco,
prego,
perché se noi andiamo a vedere la condizione media dei lavoratori immigrati, troviamo che c'è una loro segregazione lavorativa, nel senso che la grandissima maggioranza di loro è chiusa nella mansione di operaio generico. C'è un sottoinquadramento dei lavoratori immigrati, c'è un tasso di disoccupazione dei lavoratori immigrati nettamente più alto di quello degli italiani, ci sono salari più bassi, no? I salari medi dei lavoratori immigrati sono poco sotto i 1.000 euro, a fronte di una media dei lavoratori italiani bassissima anch'essa, che è di 1.362 euro. C'è un tasso di povertà più alto, ci sono incidenti, infortuni e morti sul lavoro più frequenti. Quindi i tre sindacati istituzionali, no, hanno questa richiesta da parte dei lavoratori immigrati, ma quanto a fare qualcosa di effettivo, sì, assolutamente. Beh, basta vedere anche nei confronti dei decreti sicurezza che hanno colpito con tanta durezza, no, i diritti dei lavoratori immigrati, che cosa stanno facendo.
Infatti.
Quindi c'è un'aspettativa, ma è un'aspettativa che fino ad ora, io direi in molti casi, nella maggioranza dei casi, è rimasta delusa.
Delusa.
Ecco perché abbiamo visto, in particolare nella logistica, migliaia, adesso sono alcune decine di migliaia di lavoratori immigrati, rivolgersi in un'altra direzione. Tutta quanta l'esperienza del SICOMAS, che è fondamentalmente un sindacato costituito quasi nella totalità da lavoratori immigrati, ma ci sono anche altre lotte di sindacati di base in questo stesso ambito.
Infatti, professore, le volevo chiedere, lei prima parlava dei sindacati istituzionali, cosiddetti confederali.
Sì.
Stiamo notando anche con le lotte dell'USB, per esempio dell'Unione Sindacale di Base, sul facchinaggio, la GLS lì a Piacenza, che c'è un rivolgersi appunto verso il sindacato di base, l'USB, la CUB, i SICOBAS. Come numero degli iscritti, secondo lei, andranno mano a mano ad equivalere quelli che lei diceva, quel milione del sindacato confederale? Cioè...
Guardi, siamo a dei numeri molto differenti, perché è chiaro anche ai lavoratori immigrati che rivolgersi a un sindacato di base, prendiamo l'esempio appunto del SICOBAS, che viene sistematicamente colpito nei picchetti, no? Che viene colpito con inchieste giudiziarie. Soltanto a Milano, mi ha detto un avvocato che difende i lavoratori iscritti al SICOBAS, mi ha detto che ci sono più di 100 procedimenti in corso solo per i picchetti, no? Quindi i lavoratori immigrati si rendono conto che c'è un rischio specifico, no? Piuttosto
certo, certo.
Elevato nel rivolgersi a sindacati che non hanno un riconoscimento istituzionale, che non sono legati, diciamo, a doppio filo anche alle politiche di collaborazione con le imprese, con le aziende. Ecco, quindi questo rende complicata l'adesione, però il processo che è in atto nella logistica, dove sono stati ottenuti dei miglioramenti notevolissimi salariale e anche sul piano del rispetto dei diritti, dove è stato denunciato tutto il sistema delle cooperative, delle finte cooperative, è stata denunciata la presenza forte della criminalità organizzata. No, dove sono stati ottenuti, per esempio, dei passaggi di qualifica automatici legati all'anzianità e non legati assegnati alla discriminazione, alle decisioni unilaterali dell'impresa, dove sono stati ottenuti anche piccoli ma significativi miglioramenti sull'orario. Un paio di giorni, per esempio, appunto alcuni recenti accordi. Un paio di giorni di riduzione dell'orario di lavoro all'anno, mentre i sindacati confederali stanno accettando la riduzione continua dei permessi, dei giorni di permessi retribuiti e così via. Cioè c'è una spinta che per ora è soltanto nella logistica in Italia, ma che è una spinta significativa, ripeto, di alcune decine di migliaia di lavoratori, che però si possono considerare un'avanguardia. Questa è la cosa interessante, secondo me, molto importante da cogliere. Un'avanguardia non semplicemente del mondo, del contingente dei lavoratori immigrati, ma della classe lavoratrice più in generale.
No, lei prima diceva, europea, diciamo.
Sì, lei diceva prima i nostri fratelli di classe. Ecco, questo è il sentimento fondamentale che dobbiamo fare maturare, avanzare, cioè quello di sentirli parte integrante della classe lavoratrice e i settori più avanzati dei lavoratori immigrati, una parte combattiva, una parte viva, capace di essere l'inizio di un nuovo movimento proletario, perché il vecchio movimento operaio, parliamoci in modo molto schietto, il vecchio movimento operaio è finito, non solo perché si sono sciolti i suoi partiti ufficiali, no, il PC, eccetera, eccetera, ma anche perché il sindacalismo istituzionale è un sindacalismo che più che organizzare la classe, la paralizza.
Si è
trasformato, non perché qualcuno dice, ma cosa vuoi dire, che senza i sindacati gli operai farebbero la rivoluzione? No, non sono un cretino. Ritengo che anche tra nella massa degli operai, anche nella massa degli operai, siano penetrati sentimenti di sconfitta, c'è la paura, c'è il disorientamento, c'è l'ostilità tra i lavoratori italiani, molti lavoratori italiani verso gli immigrati e così via. Quindi la massa della classe lavoratrice è pervasa da una serie di fattori materiali e spirituali, diciamo così, materiali, culturali, eccetera, che la paralizzano. Però il lavoro delle strutture sindacali, istituzionali, lavora nel senso di un'ulteriore paralisi, di un'ulteriore disgregazione, sì, di un'ulteriore disgregazione, di un'ulteriore passivizzazione, no? Mentre l'esempio che ci viene da queste lotte nella logistica, ma anche da altre lotte che si stanno facendo diciamo nel mondo da parte di lavoratori immigrati, viene un esempio positivo, una spinta di riscossa, di organizzazione, di auto-organizzazione.
Sì,
io potrei fare l'esempio anche del, non so, dagli Stati Uniti alla Cina.
Infatti, professore, io le volevo domandare questo come chiusura finale della nostra intervista, molto interessante quello che lei dice. Io faccio una correlazione con quel suo libro che uscì, mi sembra, nel 2015, adesso non voglio errare, che si intitolava proprio Razzismo di Stato, che ho letto appunto qualche bella pagina, dove le mette in correlazione il razzismo degli stati in Italia, in Francia, mi sembra, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ecco, sì, per chiudere, c'è un sillogismo fra queste quattro grandi nazioni di razzismo di Stato, cioè di discriminazione che parte da quella che invece dovrebbe essere la tutela della persona?
Certo, c'è. Innanzitutto, appunto, sul punto che lei dice, discriminazione. Non c'è in nessuno di questi stati una equiparazione dei diritti tra gli immigrati e gli autoctoni. C'è tutto un sistema complicatissimo e crescente di discriminazioni istituzionali, cioè non dovute alla popolazione, ma dovute alle leggi, ai regolamenti, alle circolari emanate dagli stati, no?
Sì.
Ma per esempio tra i paesi che lei ha citato ci sono sicuramente due elementi comuni. Un primo elemento è quello securitario, cioè tutti questi stati,
sì,
identificano negli immigrati, e si dice per demagogia negli immigrati irregolari, ma in realtà chi rende gli immigrati irregolari sono gli stati,
sì,
quindi
infatti
è una pura demagogia, no? Si attribuisce con queste politiche securitarie, si attribuisce agli immigrati in quanto tali la responsabilità, la colpa di importare insicurezza, no? E quindi questa rappresentazione giustifica misure di carattere repressivo specifiche nei loro confronti, che però servono a rendere l'intera vita sociale, no,
sì,
dominata da politiche securitarie, da politiche di controllo, da politiche di repressione. No, negli Stati Uniti si è arrivato al punto da mettere in gabbia i bambini degli immigrati.
Sì.
No?
Purtroppo, ma, sì.
Ma in Italia c'è tutto un sistema di campi. In Germania ci sono delle zone di città che sono dei campi per rifugiati a cielo aperto, ma sono comunque dei campi di reclusione. No?
Ecco, questa nell'Europa, diciamo, della civiltà e dell'apertura,
sì,
diciamo.
Quindi... Sì, e adesso i campi vengono esternalizzati in tutta l'Africa, e in questa esternalizzazione c'è l'Italia, c'è l'Unione Europea, c'è la Francia, ci sono tutti. No? E l'altro elemento comune è l'islamofobia, cioè il fatto che tra tutti quanti gli immigrati, le popolazioni immigrate, c'è una popolazione in particolare che viene sottoposta a un processo di discriminazione e di criminalizzazione più accentuato ancora della media, e sono gli immigrati dai paesi di tradizioni islamiche. Perché? Se lei va a vedere in tutta Europa, limitiamoci all'Europa, in tutta Europa, questa immigrazione che è di lunga data, è l'immigrazione per una serie di ragioni la più organizzata, la più orgogliosa, no? Quella che dà più filo da torcere agli stati e alle imprese. Ed ecco che contro questa immigrazione, no, se lei va a vedere sia nei tre sindacati, sia in questa auto-organizzazione nella logistica, diciamo, i più attivi sono immigrati che vengono dal mondo arabo, che vengono dal Pakistan, che vengono dal Senegal, no?
I più combattivi.
Sì, sono i più combattivi, ma questo anche, diciamo, negli anni precedenti, anche nella CGIL e nella CISL era così, no? Per cui, diciamo, la politica di criminalizzazione specifica è dovuta anche al livello della loro autoattività, della loro organizzazione, del loro orgoglio nazionale, se vogliamo, anche sotto certi aspetti, ma che diventa un orgoglio di classe.
Sì,
no?
La loro iperattività, la loro non silenziosità dà fastidio.
Sì, è questo che viene colpito in modo specifico. Vengono colpiti tutti, ma in modo specifico in tutti questi stati. Non ne parliamo negli Stati Uniti d'America, dove l'islamofobia è dilagante, ma perché non è dilagante in Francia, mamma mia, non è dilagante in Italia, in Gran Bretagna, ecco. Quindi abbiamo questi tratti comuni che sono dovuti alla capacità di organizzarsi. Si vuole una classe lavoratrice immigrata e autoctona da parte dei padroni e degli stati totalmente disorganizzata.